Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua sul canale 606 del digitale terrestre, in FM sulle nostre frequenze 98.500.92.2 per l'intera provincia di Ancona. Ovviamente stiamo parlando di Radio Tua. 334 35 20 488 per interagire con noi. Il pavido per questo martedì, il nostro Pepe Gallozzi in redazione insieme al sottoscritto.
Buonasera Stefano, a tutti i nostri radioascoltatori. Beh, impavido perché abito qua vicino, perché rispettiamo le disposizioni e perché comunque gli ambienti sono, come detto l'altra volta, no? Sono igienizzati, siamo separati, c'è un vetro che ci divide, praticamente non siamo mai entrati in contatto, quindi rispettiamo tutto quello che si deve fare in questi giorni, no? Giorni difficili, dove comunque Punto Biancorosso non si è fermato, e questo è un dato importante.
Punto Biancorosso non si è fermato, ovviamente siamo, dimenticavo, anche sulla nostra pagina Facebook, quindi potete interagire anche utilizzando la nostra pagina, assolutamente a vostra disposizione tutto quello che è immaginabile che potete utilizzare per stare con noi. Noi ci fa sempre sicuramente grande piacere rimanere insieme. Allora, noi siamo pronti. Vedo già che la mia macchina ha fatto dei capricci, quindi fra poco dovrò rimediare.
E sarai già al lavoro. Comunque, puntata ricca,
puntata
Stefano,
ricca
come,
questa,
sempre. Come sempre, abbiamo quattro ospiti pure questa sera. Naturalmente parleremo dei campionati dilettantistici, perché è vero il momento, è vero che parlare di calcio può sembrare talvolta offensivo, però come ho letto in diversi articoli in questi giorni, siamo giornalisti sportivi, così come i giornalisti di cronaca parlano di cronaca, i giornalisti di spettacolo parlano di spettacolo, noi dobbiamo parlare di sport e cercare di capire un po' quale sarà la conclusione di questa stagione, visto il momento di grande incertezza e di grande difficoltà, dove ad oggi è veramente impossibile fare una previsione, e tutti ci auguriamo che l'emergenza passi il prima possibile, però la situazione attuale è sotto gli occhi di tutti e naturalmente bisognerà trovare delle soluzioni per chiudere questa stagione in qualche modo. Quindi
si dice di tutto e contro,
sì,
di tutto, è bellissima questa situazione. Comunque oggi è arrivata la notizia delle Olimpiadi che sono state rinviate. C'è una batosta sotto l'aspetto dell'assicurazione, no? Che era stata sottoscritta l'equivalente giapponese rispetto al nostro.
Il discorso Olimpiadi, Stefano, la perdita è grande, perché giustamente, come dici tu, c'erano degli accordi naturalmente già maturati, però c'è anche da dire una cosa: l'Olimpiade non è solo una manifestazione sportiva, l'Olimpiade si porta dietro il turismo, si porta dietro introiti, si porta dietro comunque del movimento, e con il clima attuale secondo me è stata una mossa saggia quella di rinviare.
Andava fatta assolutamente. No, sì. Cioè, dicevo, a proposito dell'assicurazione, perché ogni federazione fa l'assicurazione per l'evento, ma da quello che è venuto fuori, insomma, loro avevano sottoscritta 4 anni fa questa polizza, ma le perdite vengono coperte in caso di annullamento. In questo caso invece non si tratta di un annullamento, ma di un rinvio, quindi anche lì la federazione, insomma, locale non prenderà questo rimborso. Speriamo che invece per il prossimo anno, quando verrà stabilita la data, vada tutto tranquillo, tutto bene, e noi possiamo, insomma, festeggiare e goderci queste Olimpiadi.
Tra l'altro, Stefano, guardando a casa nostra, ovvero guardando al calcio, oggi pomeriggio era la giornata della riunione di Lega, no? della Lega di Serie A, e sicuramente l'indirizzo che prenderanno i presidenti della Lega di Serie A potrebbe essere un indirizzo importante, non solo per la federazione ma anche per tutto quello che ne segue. Quindi comunque è una giornata importante, cercheremo di saperne di più e cercheremo di capire delle posizioni importanti, avendo un altro ospite non illustre ma un ospite comunque autorevole, perché sarà con noi Giorgio Gaggioli, che è il rappresentante dell'Associazione Italiana Calciatori per quel che concerne la Lega Nazionale Dilettanti. Quindi cercheremo di sapere anche il punto di vista degli attori, no? Della nostra disciplina, di quelli che scendono in campo. Quindi cercheremo di dar voce, ma daremo voce anche a casa nostra con Mister Massimo Lombardi, che ci parlerà sia naturalmente di casa anconitana, ma anche della situazione in generale, e soprattutto ci porterà la testimonianza del figlio Luca, che penso, come sappiate, è un giocatore del Monza, formazione prima dello stop in testa alla classifica del girone A di Lega Pro, allenata dall'ex giocatore del Milan Cristian Brocchi, quindi ci farà capire anche lì come vivranno i professionisti questa cosa. Angolo del tifoso con l'amico che ritroviamo sulle frequenze di Radio Tua, Franco Lorenzini, e chiuderemo con un amico ristoratore, Marco Ferrante, che ci racconterà anche per lui questi giorni difficili, come si stanno svolgendo. Sono puntate non facili da condurre, questo lo voglio specificare, perché ovviamente gli argomenti scarseggiano, ma noi non siamo solo una radio che parla di calcio, siamo una radio che parla principalmente di calcio, ma diamo un focus su quello che succede naturalmente nel mondo. Ormai non è più un discorso di Ancona, Marche, Italia, è una cosa che succede nel mondo, è una pandemia, e quindi cercheremo di dar voce a chi questa pandemia la sta subendo più degli altri. Puntata ricca, menù ricco, ce ne andiamo in break.
Puntata ricca, allora...
C'è da ricordare ancora una cosa, però.
Sì, tu ricorda, perché tanto io vedo qui c'è stato un blocco sulla nostra messa in onda.
Ci stanno sabotando, quindi.
Sto cercando di ripristinarlo.
Vai tranquillo. Io ricordo che la linea SMS WhatsApp è aperta al 334-3520-488, email a diretta @radiotua.it, ma siamo, credo, anche in diretta Facebook, Stefano? O il blocco proprio da Facebook?
Ci sta bloccando un po' tutto, probabilmente proprio...
Quando ripristineremo la diretta Facebook, siamo in diretta anche
ci siamo, qualcosa c'è, quindi. Però mi preme
Radio
Tua
Ancona,
se riusciamo a ristabilire il collegamento invece con la TV è più importante, però vedo che c'è un attimo proprio di blocco sulla linea. Allora, con l'immagine freeze, noi andiamo in pubblicità sperando di ristabilire quanto prima la corretta fruizione per quello che riguarda la banda internet. Eccola, io la vedo che va a rate. Niente, volevo riuscire a cambiare l'immagine, ma non ce la facciamo. Pubblicità.
Sì, e poi Biancorosso.
Caldaia Sicura riprendono gli accertamenti agli impianti termici. In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di...
Dai luce con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sport Life 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sport Life 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento, street e...
Allora, problemi su problemi abbiamo avuto questa sera, non male.
Siamo partiti bene.
Io quasi che ricomincerei tutto da capo.
Buonasera e benvenuti qui a Punto Biancorosso, ben trovati per quest'altro pomeriggio in cui vi accompagniamo altro pomeriggio con una scaletta molto ricca. Io sto ripetendo un po' quello che abbiamo detto, perché è giusto fare un recap, no? Esatto. Perché si fosse messo adesso all'ascolto con noi, sarà
stiamo cercando di rimettere in funzione tutto, ma avremo difficoltà.
Vabbè, intanto però teniamogli compagnia. Comunque sarà una scaletta ricca, una scaletta con ben quattro ospiti, a cominciare da Giorgio Gaggioli, che è il rappresentante dell'Associazione Italiana Calciatori per la Lega Nazionale Dilettanti. Poi avremo Massimo Lombardi, oltre ad essere naturalmente il responsabile del settore giovanile dell'Anconitana, Anconitana Academy, anche un allenatore che ne ha viste tante per quanto riguarda i campionati dilettantistici, ed è soprattutto il padre di Luca Lombardi, che milita con il Monza di Cristian Brocchi, capolista del girone A di Lega Pro. Quindi avremo anche una finestra, una testimonianza su quanto sta accadendo nel mondo dei professionisti. Poi avremo naturalmente l'angolo del tifoso con Franco Lorenzini, e daremo voce ad un ristoratore, un amico, Marco Ferrante, che ci racconterà un po' le difficoltà di questi giorni. Come detto, linea SMS WhatsApp aperta al 334-3520-488. Potete commentare con email a diretta @radiotua.it, oppure commentare sotto la nostra diretta Facebook all'interno della pagina Radio Tua Ancona. Ma abbiamo già collegato il primo ospite, il rappresentante dell'Associazione Italiana Calciatori, responsabile per quel che concerne la Lega Nazionale Dilettanti, Giorgio Gaggioli. Benvenuto in trasmissione.
Salve a tutti, un saluto a tutti.
Gaggioli, che giorni sono questi anche per voi da un punto di vista proprio di scelte, di coordinamento? Rappresentate naturalmente tutti i calciatori dilettanti, e non sono pochi, ci sono tante difficoltà. Che tipo di difficoltà state vivendo?
Sono giornate intensissime, sono giornate dove veramente i contatti e le richieste dei ragazzi sono quasi raddoppiate rispetto alla normalità, fa parte del momento. Quindi ci troviamo sicuramente oggi a confrontarci con tantissimi ragazzi, con problematiche poi differenti che vanno dalla Serie D alle altre categorie, eccellenza, promozione, per il calcio a 5 e tutto il resto. Quindi sono sicuramente giornate molto intense.
Allo stato attuale stiamo spesso assistendo a dichiarazioni, no, da parte dei vertici, a volontà di tornare in campo, si provano ad azzardare anche delle date. Secondo lei è prematuro in questo momento fare ipotesi di questo tipo, o ci sono delle basi solide per parlare?
Allora, io credo che al momento non sia facile programmare una data, parlare per una data con sicurezza piuttosto che un'altra. Così come dico che è assolutamente azzardato dire che non ci sarà più spazio per riprenderli. È chiaro che tutti noi ci dobbiamo augurare che le autorità competenti ci dicano che finalmente è superato questo problema del virus, intanto perché appunto si girerebbe pagina in assoluto, e poi per poter riprendere l'attività. Fino a quel momento si possono solo fare dei ragionamenti sulle intenzioni, ecco.
Secondo lei, dal punto di vista dei giocatori, questa stagione è finita? Le chiedo.
No, assolutamente no, perlomeno lo notiamo noi dalle domande, le richieste che ci vengono da loro, sono ancora presi dalla stagione sportiva, sono la stragrande maggioranza di loro, anzi in attesa di poter riprendere l'attività.
Quindi c'è comunque una volontà da parte dei giocatori di superare questa emergenza e tornare, tra virgolette, simboleggiare che il peggio è passato, diciamo, più che tornare in campo, che è una cosa un po' azzardata in questo momento. Adesso la priorità è superare comunque l'emergenza.
Assolutamente, infatti ci tengo a sottolineare che come calciatori inizialmente ci siamo preoccupati perché le direttive dei vari decreti fossero attuate, quindi per la salvaguardia della salute dei nostri ragazzi. Rimarrà assolutamente questa attenzione nei loro confronti, ma come responsabilità per il ruolo che rivestiamo dobbiamo anche pensare, diciamo, in prospettiva ed essere pronti poi a affiancare i nostri ragazzi per tutti gli altri discorsi.
Il 30 giugno può rappresentare uno sbarramento per quel che concerne, non so, gli accordi, i tesseramenti, tutto quest'ambito?
Allora, io penso questo, che laddove dovesse arrivare la bella notizia che il peggio è passato, le modalità poi per portare avanti le stagioni si troveranno. Non credo quindi che rappresentino degli ostacoli insormontabili il 30 giugno o altri settori. La via d'uscita poi si trova, insomma, vista l'eccezionalità del momento.
Diciamo che, vista la situazione, non so ogni società come si sta regolando, però potrebbe capitare che i giocatori ne risentano da un punto di vista di rimborsi, di rimborso spese, perché poi non si parla di altri. Avete previsto una sorta di assicurazione da questo punto di vista?
Allora, oggi quello che si dice anche su tavoli di altre categorie, no? Leggiamo nei professionisti, la Serie A e via dicendo, giustamente quando si toccano questi discorsi, a mio avviso e condivido, si dice che oggi è prematuro parlarne, ci sono talmente tanti altri scaglioni e problematiche da affrontare che questo oggi diciamo non è in cima alla lista. Poi quando sarà da parlarne vedremo come tutelare le varie situazioni, ecco. È chiaro che la straordinarietà del momento a mio avviso dovrebbe portare tutte le componenti comunque poi a confrontarsi in maniera costruttiva.
Le chiedo un parere per quanto riguarda i professionisti invece, secondo lei è stato sbagliato far giocare i giocatori anche nell'ultimo turno, quello a porte chiuse?
Allora, si è creato un po' di confusione in quel momento.
Ricordiamo quello che è successo durante Parma-Spal, no? La telefonata.
Sì, assolutamente, tutto. Assolutamente. Probabilmente andava gestita diversamente, forse già da qualche giorno prima, però voglio spezzare anche una lancia, diciamo, dalla parte di chi poi si ritrova ad organizzare, che la situazione di eccezionalità e di emergenza è stata davvero traumatica per tutti, quindi le difficoltà erano davvero tante. Col senno di poi penso comunque che qualcosa di diverso farebbero.
Quindi qualche cambiamento anche nella
gestione? Probabilmente qualche decisione prima avrebbero potuto prenderla, però insomma col senno di poi è un po' più facile.
Sarebbe conveniente, tra poco la lascio, promesso, sarebbe conveniente iniziare a valutare anche le ipotesi di cristallizzazione e di annullamento della stagione?
Allora, io credo che delle situazioni estreme del genere devono essere prese in considerazione realisticamente solamente nel momento in cui davvero non c'è nessun altro tipo di soluzione. Leggevo anche oggi un'intervista rilasciata dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti che diceva, e condivido questo discorso, priorità alla risoluzione del problema, priorità alla salute, dopodiché diceva i verdetti deve darli il campo, quindi...
A beneficio dei radioascoltatori, mi scusi, sono parole rilasciate da Cosimo Sibilia a Canale 21, che è una TV privata campana, in cui ha detto: prima di tutto superiamo l'emergenza, poi e dobbiamo poi tornare in campo. Titoli, promozioni e retrocessioni vanno date dal campo e non a tavolino. Ci sono degli sport che giocano addirittura 4 volte alla settimana. Servirà il sacrificio di tutti. Queste le parole del presidente.
Ecco, io sulla prima parte sicuramente mi associo, poi su come, ripeto, sulle modalità e su tutto il resto, poi valutiamo come fare. È chiaro che sicuramente dovremo tutti ragionare in ottica di interessi generali e non specifici e fare dei sacrifici, ma ripeto, l'obiettivo sportivo, quindi mi preme sottolineare sempre che oggi è secondario ovviamente rispetto a ben altri, però è sempre quello che sia poi il campo a dare i suoi verdetti, ma credo che sia questa l'aspettativa di qualsiasi sportivo, di qualsiasi atleta, delle società che comunque hanno fatto degli investimenti e anche dei tifosi.
Prima di congedarla le chiedo un suo parere personale. Secondo lei quali prospettive ci sono per questo finale di stagione? Quale se ne augura magari da tifoso?
Allora, la difficoltà in questo momento è che le tempistiche, siamo schiavi di questo virus, quindi quello che diciamo oggi potrebbe domani cambiare e non è facile, sa, fare delle previsioni invece su qualsiasi altra tipo di discorso, previsione di discorso sportivo. Da Giorgio Caggioli io posso avere un augurio, che è prima di tutto quello come cittadino, che finalmente si sia voltata pagina e dopodiché che ci sia il tempo per fare in modo che comunque sia sempre il campo a dare i suoi risponsi e quindi che la stagione sportiva si finisca sul campo.
Lei crede che i dilettanti possano seguire l'indirizzo dei professionisti o invece non è fattibile come cosa?
Allora, intanto io...
Ho sforato, mi sono preso la libertà.
No, ma si figuri, sono argomenti importanti, anzi stavo proprio per dire, intanto per me è importante, fa piacere che si parli di dilettanti, perché chi è dentro questo mondo sa l'importanza che ha sotto tutti gli aspetti, quindi va oggi sottolineato e trattata questa problematica così come qualsiasi altra del sistema. Questa è a mio avviso la prima cosa da dire. Dopodiché ci sono dinamiche differenti, quindi fermo restando il discorso di federazione in generale e dei principi guida, ma è stato lo stesso presidente federale a dire che il sistema avrebbe cercato di concludere i campionati, poi magari le varie modalità tra categoria e categoria potrebbero essere leggermente differenti, ripeto, in base comunque a delle dinamiche che fanno da padroni, insomma, di un dilettante piuttosto che di un calciatore di Serie A. Però le linee guida e principi dovrebbero essere comunque sicuramente comuni.
Tra l'altro leggo adesso proprio sul profilo del presidente Cosimo Sibilia una nota di un'ora fa: con l'agenzia di stampa Italpress ho fatto il punto della situazione. Il quadro è complicato e in questo momento non possiamo che attenerci alle misure di contenimento dell'epidemia. Saranno i medici e le autorità competenti a dirci come e quando si potrà tornare ad allenarsi e a giocare. Si parla molto delle difficoltà del calcio professionistico, ma in pochi si ricordano delle conseguenze per il mondo dei dilettanti. La ripresa sarà complicata e i danni per un movimento che svolge un'opera sociale oltre che sportiva unica in Italia potrebbero essere enormi. Per questo siamo seriamente preoccupati per il futuro. La sopravvivenza di tantissime realtà della Lega Nazionale Dilettanti è seriamente in pericolo se non arriveranno aiuti concreti da parte delle istituzioni. Questo il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Cosimo Sibilia.
Come dicevo all'inizio, oggi non spetta a noi del mondo sportivo poter dire se e quando riprende l'attività, quindi aspettiamo indicazioni dalle autorità competenti. Sull'altro argomento toccato dal Presidente mi rilascio a quanto dicevamo poc'anzi, che bisogna oggi mettere su tavoli importanti tanto il discorso dei professionisti, e ci mancherebbe, quanto quello dei dilettanti, perché è un mondo anche questo che rischia di subire dei gravissimi danni, quindi è giusto che anche le problematiche di questo settore siano portate all'attenzione di chi di dovere.
Dottor Gaggioli, grazie mille per il suo intervento e per la sua disponibilità.
Grazie.
Ci risentiamo.
A voi.
Buon lavoro.
Bene, lasciamo il nostro primo ospite. Siamo riusciti a ristabilire tutto, è caduta la linea, abbiamo avuto un blackout, cioè un piccolo sbalzo di tensione che ha mandato in tilt tutta la nostra attrezzatura. Abbiamo ristabilito il collegamento col canale 606 del digitale terrestre, che è la cosa più importante. Non siamo presenti in Facebook, che lo scartiamo per oggi. Ecco, il più importante è aver ristabilito la connessione con la televisione.
Volevo far ascoltare ai nostri radioascoltatori le parole del presidente Sibilia, dette a Canale 21, quindi alla TV privata campana, in cui parlava appunto di quello che abbiamo detto, no? Della ripresa dei campionati. Posso farlo da YouTube? Ce l'ho in formato YouTube, magari ce ne andiamo in break e dopo il break le facciamo sentire, così ci organizziamo noi.
Visto quello che è successo, se vuoi puoi mandarlo online con il sistema quello empirico affiancati al...
Tu dici che si può sentire, quindi. Però facciamo direi che facciamo prima delle prove, quindi casomai lo facciamo sentire dopo, dopo il break, appena rientriamo, anche perché ci aspettano i nostri ospiti, tra cui Massimo Lombardi, che sarà proprio il secondo ospite della serata dopo il presidente Gaggioli. Non so se è arrivato qualche messaggio che vogliamo leggere.
No, perché la macchina sta ancora
benissimo,
caricando.
E allora andiamo in break a questo
andiamo
punto.
In pubblicità. Bene. 334 35 20 488.
Punto Biancorosso. Zoomarin, il parco divertimenti di Roma. Spettacoli, attrazioni, eventi e lo show dei delfini tra i più belli al mondo. Festeggia con noi i 15 anni di Zoomarin. Scopri le novità, scegli la data e risparmia su zoomarin.it. Zoomarin, emozioni per tutte le stagioni.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo due anni la tariffa scende. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4097. CopyM in via San Martino 53 ad Ancona è la copisteria che risolve ogni tuo problema. Ti offre servizi di stampa, scansioni e plastificazioni in piccolo e grande formato, roll up e banner pubblicitari per interno ed esterno. La CopyM si occupa anche di impaginazione, stampa e rilegatura di tesi. In più, stampa di biglietti da visita e volantini a prezzi vantaggiosi. Da CopyM trovi anche giornali, cartoleria e piccoli giocattoli. CopyM è in via San Martino 53 ad Ancona. Telefono 071 20 09 17.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo. Dal camiciaio tornano i grandi saldi di fine stagione. Fino al 10 marzo sconti dal 20 al 40% su tutti gli articoli di maglieria, camiceria, pantaloni, giacconi e giubbotti delle migliori marche. Blu Salina, Navigare, Milena Marcus, Sporting Mare e Sea Barrier. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. La buona qualità al giusto prezzo sull'abbigliamento uomo ad Ancona la trovi solo dal camiciaio. Il camiciaio è ad Ancona, in via Macerata 2, angolo via Torresi. Cerchi casa? Ad Ancona l'agenzia immobiliare Simonetta dispone di immobili di prestigio e palazzi d'epoca. Simonetta ti aiuta a realizzare i tuoi progetti per l'acquisto della tua nuova casa, offrendoti la propria consulenza per la ricerca del mutuo su misura per te. Se cerchi casa ad Ancona, chiamalo 071 20 37 62. Simonetta ha già per te la soluzione perfetta. Agenzia immobiliare Simonetta, via Magenta 13, Ancona.
Speciale attività commerciali. Offri la consegna a domicilio dei tuoi prodotti, vuoi farlo sapere a tutti? Radio Tua e RMM, canale 606 del digitale terrestre, si mettono a disposizione con le loro frequenze radio e TV. Contattaci per avere ulteriori informazioni al numero verde 800 21 34 13 800 21 34 13 o inviaci una mail a radiotua@radiotua.it.
Punto biancorosso.
Tu dubitavi, ma invece ci sono riuscito, eh? Sono riuscito a ristabilire quasi tutti i collegamenti tranne la nostra pagina Facebook. Su quella non potete vedere la puntata di oggi, ma potete seguirci sul canale 606 del digitale terrestre.
Dal divano di casa.
Quindi, dal divano di casa, tanto ci siete abituati a stare sul divano in questi giorni, quindi che è meglio, dicevano i puffi.
Sì, sì, più comodo, sicuramente più comodo. Comunque il video, l'audio non ve lo facciamo sentire perché va a scatti, quindi non è perfetto, però riassumendo, il presidente Sibilia ha detto nelle scorse ore a Canale 21: ora superiamo questa emergenza, poi dovremo pensare a tornare in campo, perché non è pensabile un giudizio, promozioni, retrocessioni, titoli o qualsiasi cosa che non provenga dal campo. Quindi questo è il sunto delle parole del presidente Sibilia, che poi ha aggiunto: negli altri sport si gioca anche quattro volte alla settimana e in questo momento serve un sacrificio da parte di tutti. Quindi queste le sue parole, magari avremo modo di commentarle. Per ora andiamo avanti con la puntata e diamo il ben trovato qui sulle nostre frequenze ad un altro amico di Punto Biancorosso, il responsabile del settore giovanile dell'Anconitana Academy, Massimo Lombardi. Ciao Massimo e buonasera.
Ciao Peppe, buonasera a tutti.
Massimo, partiamo proprio dalle parole di Sibilia, no? Che dice: dobbiamo fare tutti quanti un sacrificio, dobbiamo pensare a tornare in campo perché non è pensabile un altro risultato. Ma io faccio un passo indietro. In questo momento non è forse un po' azzardato parlare di ripresa, di tornare in campo, vista la situazione?
Sì, secondo me sì, perché in questo momento disastroso, perché è disastroso in questo momento, parlare di qualsiasi cosa che sia al di fuori di di questa malattia che sta facendo una strage, secondo me, inopportuno. Però capisco che ci sono tanti interessi dietro, tante cose, però secondo me in questo momento qui l'unica cosa da fare è cercare la soluzione per uscire fuori da questa emergenza sanitaria. E
solo dopo si potrà parlare, quindi, di calcio, di riprese.
Certo. Poi dopo ci si mette seduti a tavolino, le soluzioni sono tante, le idee sono tante, dopo ci saranno soluzioni che qualcuno trova d'accordo, qualcuno no, ma questo è un altro discorso. Si potrà giocare 3 volte, 4 volte, 5 volte, quello che vogliono, non lo so. Però in questo momento è inopportuno parlare di queste cose. Secondo me in questo momento bisogna trovare la soluzione e... Certo, non sarò certo io, noi penso, ma ci sono le persone adatte, ci sono i professori, i dottori, gli scienziati, quelli che si occupano di questa malattia, a cercare di tirarci fuori da questa situazione assurda.
Massimo, la Lanconitana Academy ferma da tempo, anche prima delle pronunce governative.
Sì, noi ci siamo formati subito, magari qualcuno ha storto il naso, magari perché vedevano che qualche altra società continuava l'attività, però noi abbiamo preso questa decisione. Dal primo momento, il primo giorno di scuola, che la scuola si è fermata, ricordo bene, e noi abbiamo deciso di comune accordo con la società, tutti quanti insieme, di fermare l'attività. E forse abbiamo fatto bene.
Vedendo subito naturalmente il pericolo, no? Perché non era una cosa campata per aria, c'era un pericolo effettivo.
Sì, c'era questo pericolo, non valeva la pena secondo noi rischiare niente, e poi magari qualcuno avrà fatto qualche allenamento più di noi, ma a noi non ha importato. Poi col seno del poi dicevamo lo recupereremo più avanti, non ci sono problemi, però abbiamo preso questa secondo me giustissima decisione.
Massimo, nel corso della tua carriera da allenatore hai toccato tantissime piazze, conosci bene il mondo dilettantistico, una situazione di incertezza analoga, puoi averla vissuta da qualche altra parte o è così singolare che probabilmente non si ricorda un precedente?
No, non è mai successo, mai stata una cosa del genere, ma penso... per tutti, è una situazione così, anche per persone che hanno più esperienza di me, non l'abbiano, i più grandi di me non l'abbiano mai visto e mai vissuta. Mi ricordo io niente, poi magari si discuteva se stava fermo una settimana, 2 settimane per la neve, per il terremoto, per che ne so, qualcos'altro che sia successo, però una situazione così penso che non per nessuno sia mai capitata. Ecco.
Senti, è nella testa dei giocatori e degli allenatori, soprattutto in ambito dilettantistico, poi magari ci dedichiamo ai professionisti, cosa scatta in questi momenti?
Quello che tutti penso in questo momento vogliono uscire da questa situazione, a nessuno interessa in questo momento parlare o cercare soluzioni per il calcio, soprattutto in tutti i settori, ma soprattutto a livello dilettantistico nel calcio, penso che in tutti gli sport, penso che questo sia l'ultimo dei problemi. Ecco.
Massimo, invece tuffiamoci un attimo nel mondo dei professionisti. Tuo figlio Luca Lombardi a Monza con la formazione di Cristian Brocchi, ti chiedo intanto, è rimasto a Monza suppongo, e poi soprattutto che giorni sta vivendo anche lui?
Sì, la situazione è un po' strana anche lì, perché dico purtroppo Luca è dovuto rimanere a Monza nella sua stanza, diciamo, nella residenza dove abita, e sta chiuso dentro e quindi da solo, 17 anni, sta in una situazione un po' da genitore, sono un po' preoccupato, anche se fortunatamente ci sono i mezzi per comunicare adesso, oggi come oggi, quindi siamo in contatto giornaliero, quindi non ci sono problemi sotto questo punto di vista qua, però lui, come tutti i ragazzi del Monza, a parte qualcuno, sono rimasti tutti quanti lì e loro fortunatamente sono avanti, quindi hanno i mezzi per comunicare, per fare allenamento, cioè fanno allenamento individuale, hanno il preparatore che è a stretto contatto tutti i giorni con loro, quindi
Nei professionisti, Massimo, è diverso, perché oggettivamente c'è chi lo fa come attività principale, c'è chi pensa...
Certo.
Nei dilettanti c'è anche chi lavora, chi magari in questo momento il lavoro lo ha perso.
No, ma infatti stiamo parlando di due cose completamente diverse. Nei professionisti loro sono organizzati in questo modo qua, fanno allenamento, hanno le schede individuali, quindi fanno dei programmi personalizzati e vanno avanti, anche se anche per loro è difficile, perché... Per quanto riguarda Luca è dentro una stanza, quindi presumo che anche lui faccia fatica a portare avanti questo discorso, però speriamo bene che si sblocca e
che possa terminare il prima possibile.
Possibile questa cosa.
Allora, messaggio per te da Fiorella. Ciao Massimo e zia Fiorella, ti faccio gli auguri per Luca, ti auguro che torni presto a casa.
Ah, grazie, un saluto Fiorella, sì.
D'altronde, Massimo, la situazione è quella. Magari forse per i professionisti gli scenari sono diversi comunque di conclusione della stagione. Lì può essere che magari le possibilità sono maggiori per concludersi rispetto ai dilettanti.
Sì, penso che i professionisti comunque in qualche modo la stagione la porteranno a termine, perché ci sono tanti interessi dietro, quindi sicuramente la porteranno a termine, anche se leggevo oggi anche un'intervista di Galliani preoccupatissimo, perché logicamente la situazione è grave e quindi anche loro non sanno quando e come i modi per poterla finire, ecco.
Massimo, svagliamoci un attimo. Che impressione ti hanno fatto i primi giorni di Marco Lelli sulla panchina dell'Anconitana?
Secondo me con l'avvento di Lelli aveva portato comunque una ventata di ottimismo, e sicuramente ragazzi, dal punto di vista mentale, si erano liberati di qualche peso e c'era soltanto da ripartire bene. Quindi aveva fatto una buona impressione.
Cioè, le premesse c'erano, poi il coronavirus ha deciso di...
Sì. Purtroppo, qui in questo caso qua non si può fare niente nessuno.
Massimo, da un punto di vista lavorativo invece, tu naturalmente lavori con le scuole, lavori molto a Etelbar, Antoine, quello voglio chiedere.
Disastro, ragazzi, disastroso, per quanto riguarda me personalmente, disastroso. Io lavoro con le scuole e quindi mi si è bloccato tutto e non si sa quando si potrà riprendere, non si sa niente. Lo Stato è vero che sembra che dia una mano alle persone come me che hanno bisogno in questo momento, però fino adesso ancora non si è mosso niente, quindi non lo so, in questo momento sono proprio a terra.
Quindi
però
staremo
va bene, come il calcio, come tutto, bisogna essere fiduciosi e speriamo che, tanto prima di tutto, come dicevo prima, riusciamo a risolvere questo problema sanitario, diciamo, sconfiggere questo cavolo di coronavirus, poi in qualche modo si ripartirà.
E proprio mentre noi stiamo intervistando il Premier Giuseppe Conte, sta tenendo una conferenza stampa, cercheremo di dare notizia il prima possibile di questo. Massimo, ti abbiamo visto anche alle prese con la challenge dei palleggi, no? Con la carta igienica, ancora il piede c'è.
Sì, almeno
il piede c'è.
Ogni tanto ci sbaghiamo con qualche stupidaggine. Quindi
chi è che avevi nominato? Però, non ci ricordiamo chi hai nominato, però.
Chi avevo nominato, va bene, il mio amico Massimo Bugari.
Abbiamo visto anche lui, sì, molto... L'ho visto bene a Massimo, molto bene.
Sì, Sandro Gambelli, un amico.
Come no, salutiamo anche Sandro.
Sì.
Massimo, grazie per questo tuo intervento e il tuo contributo.
Prego, speriamo.
Dai, in bocca al lupo.
Per parlare di calcio giocato.
E speriamo, dai, in bocca al lupo,
va
Massimo.
Bene, anche a voi, ciao.
Bene, lasciamo anche mister Massimo Lombardi, abbiamo salutato anche con lui anche il figlio, che è in zona decisamente calda in questo momento. E non può tornare, tra le altre cose, insomma, ecco, non può tornare.
Esatto.
Che se non lo dici, beh, torna. Ma adesso abbiamo visto proprio nei telegiornali tutto questo flusso enorme che c'è stato dal nord verso il sud e tutti i rischi che ci possono essere, insomma, per lo spostamento di tutte queste persone dal nord al sud, con la potenzialità che alcune di queste possano poi portarsi il dietro di, sì, la sieropositività, no, in senso come sieropositività, no, certo, ma certo, la positività al,
al Covid-19.
Al Covid-19, perché anche non, non per sapendolo uno può essere in realtà positivo, magari asintomatico, come si dice, certo, come il termine esatto, cioè non sapendo. Allora, vedo qua che c'è arrivato un estrapolato per quello che riguarda
la conferenza di Conte.
Della conferenza, sì, di Conte, che ancora va avanti, è un po' logorroico la cosa, perché non è molto sintetico. Allora, sentiamolo un attimino, se riusciamo. Non so se ci riusciamo, io ci provo.
Non è partito, non credo sia partito.
Allora,
ora sì, forse.
Però non entra. Non entra. No. Vabbè,
Me lo provo a far girare io sul mio diretto.
L'ho provato da quella parte lì. Allora,
ok, ce l'ho io, Stefano. Lo provo dal mio.
Restrittive. Misure. Misure più severe. Ovviamente, però, rimane la funzione di coordinamento, di omogeneità, che viene assicurata da tutto il territorio nazionale dai nostri interventi, agli interventi del governo. Infine, a livello sanzionatorio, è previsto, abbiamo introdotto una sanzione, una multa, il pagamento che va da 400 euro a 3.000 euro, secondo le multe proprie che tutti quanti conosciamo, quando ci sarà capitato qualche volta di violare le regole del codice della strada. Quindi d'ora in poi alla sanzione attualmente prevista, alla contravvenzione attualmente prevista, si sostituisce questa sanzione pecuniaria, questa multa, ripeto, da 400 a 3.000 euro. Voglio precisarlo, io sono veramente soddisfatto e orgoglioso della reazione che tutti gli italiani stanno avendo, che tutti i cittadini stanno ponendo essere nel rispettare quindi le prescrizioni, le indicazioni che abbiamo fornito. Le forze dell'ordine stanno facendo un attento verifica, perché è giusto che ci sia da parte loro un attento monitoraggio per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni, ma devo dire che la stragrande maggioranza dei cittadini si sta conformando a queste nuove regole, e che comportano anche delle nuove abitudini di vita. Questo ci deve rendere tutti particolarmente orgogliosi, perché come ho sempre detto dall'inizio, tutti insieme, ciascuno deve fare la propria parte per affrontare questa emergenza e per poterla vincere e poterci rialzare quanto prima. Se tutti fanno e rispettano le regole, non solo mettono in sicurezza se stessi, i propri cari, ma consentono all'intera comunità nazionale di uscire quanto prima da questa fase di emergenza. Faccio un'ultima precisazione, perché da questa mattina purtroppo ancora una volta assisto in debita diffusione di una bozza che è una versione già superata, perché evidentemente una versione precedente. Per tutta la mattinata e poi in Consiglio dei Ministri abbiamo apportato ulteriori modifiche, quindi non tenete affatto conto della bozza che è stata pubblicata, però vorrei precisare che si è creato un po' di discussione, di dibattito sul fatto che l'emergenza sarebbe stata prorogata sino al 31 luglio 2020 con questo decreto legge. Nulla di vero, assolutamente no. Vorrei ricordare che quando abbiamo adottato il primo significativo provvedimento, abbiamo deliberato a fine gennaio, abbiamo deliberato il Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza nazionale. Lo abbiamo fatto un attimo dopo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato l'emergenza, un'epidemia di carattere mondiale, globale. Siamo subito prontamente intervenuti, abbiamo dichiarato un'emergenza nazionale per uno spazio di 6 mesi, o comunque sino al 31 luglio 2020. Questo non significa restrittive che che adesso in questo momento sono in vigore saranno prorogate sino al 31 luglio 2020. Quello è lo spazio dell'emergenza, ma noi siamo pronti in qualsiasi momento e ci auguriamo prestissimo per allentare, diciamo, la morsa di queste misure restrittive, per, se del caso, anche superarle e anzi siamo confidenti e fiduciosi che ben prima di quella scadenza che avevamo ipoteticamente fissato all'inizio si possa davvero tornare alle nostre abitudini di vita, anzi direi più che a quelle ordinarie, a un migliore stile di vita, perché io sono convinto che questa prova durissima che tutti noi stiamo affrontando ci renderà migliori, perché è il momento in cui tutti quanti, io stesso, ma credo ognuno di voi, sta riflettendo anche su quel che ha fatto, sulla propria vita, sul proprio stile di vita, sulla propria scala di valori. Questa è l'occasione per fermarsi a fare delle riflessioni che di solito noi non riusciamo a fare, perché siamo presi da un tran tran frenetico, un via vai frenetico, e da questo punto di vista oggi in queste giornate, ahimè, purtroppo abbiamo più tempo per riflettere. Io credo davvero che ne approfitteremo anche per trarne il giusto insegnamento.
Questo è il sunto delle parole del Premier Giuseppe Conte, che ha specificato bene la notizia che girava oggi, Stefano, ovvero che le misure sarebbero state prorogate fino al 31 luglio. Non è vero, è l'emergenza che dura fino al 31 luglio, ma le misure non è detto che siano prorogate, possono essere modificate, alleggerite, addirittura incrementate. Riguarda solo l'emergenza, non le misure, per quello poi si vaglierà tempo per tempo, a seconda naturalmente della situazione generale. Rientriamo naturalmente in puntata, rientriamo con il nostro...
E ricordiamo insomma che la sanzione pecuniaria varierà tra i 400 ai 3.000 euro.
400-3.000 euro per coloro che chiaramente non rispetteranno...
Anche perché oggi abbiamo dato sul nostro notiziario quello che è successo a Falconara, dove tre ragazzi, uno di Ancona, uno di Falconara e uno di Chiaravalle, hanno pensato bene di trovarsi sul molo, sulla spiaggia, a bere una birra sabato. Quindi ecco, inutile che poi ne parliamo tanto di muoversi da casa quando la scelta diventa questa, cioè di trovarsi da tre punti differenti per bersi una birra in santa pace sulla spiaggia. Certo. Non si deve fare, perché il rischio è elevatissimo ed è attorno a noi, perché il dato che è stato diffuso alle 18, sto aspettando un attimo la conferma, ma mi pare che sia quella di 28 decessi anche oggi, quindi insomma numero impegnativo.
Certamente, alzato comunque sia le misure, le sanzioni pecuniarie, speriamo che possa servire a qualcosa. Come ogni martedì c'è l'angolo del tifoso e do il benvenuto in trasmissione, anzi il ben trovato, all'amico Franco Lorenzini. Ciao Franco e buonasera.
Ciao Peppe, ciao Stefano, buonasera a tutti.
Franco, come stai vivendo questi giorni difficili di emergenza?
Come del resto tutti gli italiani, stiamo vivendo una situazione difficile. Sentivo ora che dicevate, no, dei tre ragazzi presi, quindi le sanzioni pecuniarie aumentate. Io non credo che ci sia bisogno di sanzioni pecuniarie aumentate, di aumentarle per far capire alla gente che bisogna stare a casa. Ieri sentivo in trasmissione, non mi ricordo se era Paolo Guido, dire che sentir passare l'automezzo della protezione civile con gli altoparlanti aveva creato, aveva portato ad uno step maggiore di attenzione, perché effettivamente ci sono gli automezzi che con gli altoparlanti girano per far capire che bisogna rimanere a casa. Io adesso dico che oggi proprio ho appreso che un paio di persone che conoscevo purtroppo sono morte. Questo è un ulteriore step per far capire, di Ancona,
Certo.
Per far capire che qui, ragazzi, bisogna veramente stare a casa.
E rispettare le regole, Franco.
Bisogna rispettare le regole, perché c'è la gente che muore, gente che si conosce che sta morendo, certo. Gente di 50-60 anni, non solo gente di 70, 80 o 90. Quindi la situazione
è quella che è, purtroppo.
Certo. E mentalmente uno, quando sente appunto notizie di tal genere, insomma, la gente bisogna che realizza un pochino meglio.
Franco, quale destino secondo te per i nostri campionati? Dai professionisti ai dilettanti, come la vedi?
Ah, io so, guarda, posso dire quello che penso, ma sono proprio l'ultima persona che può dire. Sicuramente il fatto di, anche sentendovi, no, nelle trasmissioni precedenti, sentendo che bisogna che i campionati comunque vengano portati a termine, sia la cosa migliore, perché fare sì play-off, play-out, oppure rimanere così con la classifica attuale, quindi con promozioni e retrocessioni, con la classifica attuale, non credo che siano le situazioni migliori. Salteremo un anno, salteremo un mezzo anno, nel senso che, come diceva l'avvocato, mi sembra Grassani, l'avvocato sì, bolognese, che potrebbe riprendere tutto verso settembre, potrebbe, perché qui veramente è la situazione, ma portandola un pochino più in là.
No, ma tra l'altro, esatto Franco, parlavamo proprio questo prima, sentiamo tante congetture, addirittura Sibili ha detto dobbiamo pensare che quando l'emergenza finirà torneremo in campo, giocheremo ogni 4 giorni, cercheremo di finire in tempo, però come si fa oggettivamente?
Questo mi fa un po'... Allora, giocare ogni 3-4 giorni, ma sta gente non ha più nelle gambe la preparazione e la condizione fisica. Qui bisogna fare un minimo anche di preparazione fisica. 2-3 settimane di... cioè, una preparazione fisica decente presuppone 2-3 settimane di... No,
c'è anche, Franco, c'è proprio il discorso della sicurezza. Cioè, adesso io me lo auguro, firmerei domani mattina, ma vedo improbabile che per maggio...
La tempistica, non sono d'accordo con te, la tempistica, cioè uno non può fare sicuramente programmi. Diciamo che verso fine anno, fra 5, 4, 6, 8 mesi, riprendere i campionati da dove si sono interrotti e poi riprendere il campionato successivo nel
quindi
2021.
Un po' come ha detto Grassani, quindi quella proposta di riprendere a settembre e subordinare la stagione sportiva 2020-2021 alla conclusione della 2019-2020, quindi esatto, farla slittare in avanti.
Siamo anche perché, premesso che, come giustamente dicevate, l'aspetto sanitario è prioritario, quindi non ci deve essere nemmeno un minimo di situazione con un punto interrogativo. Poi bisogna fare una decente preparazione fisica, perché giocare tre volte a settimana vuol dire mandare rotti metà dei giocatori di ogni rosa, quindi un minimo di preparazione fisica, quindi 2-3 settimane, e poi finire questi benedetti campionati, e poi dopo la stagione prossima
vedremo.
Sì, più là, ma ci deve essere proprio il massimo della sicurezza. Certo.
Franco, tu sei una memoria storica abbastanza importante. Nel passato situazioni di incertezza di questo tipo si erano vissute, in un certo senso?
No, questa è una situazione unica, grazie a Dio. Non ho vissuto il periodo della Seconda Guerra Mondiale, non so, così vecchio, e quello è stato il periodo diciamo peggiore, oltre a quello che stiamo vivendo ora. Poi sì, ci sono stati un paio di episodi locali, come diceva anche Stefano, spesso con Stefano ne parliamo, della frana, dove lui con la radio ebbe delle grosse difficoltà, quindi, e del terremoto, ecco. Quindi nel 72-82 noi qui ad Ancona, come molti di voi sanno, e che comunque c'erano, abbiamo avuto queste due situazioni. Però il terremoto sì, messe le tende, giocato qualche partita fuori, però poche pure partite giocate fuori nei dintorni, Senigallia, Falconara, Porto Recanati, e poi ritornati a giocare al Dorico. Per quanto riguarda invece la frana, purtroppo creò problemi in quei determinati quartieri, Borghetto, Posatora, Palombella, Torrete, così, ma fu circoscritto, sempre problematico, ma fu circoscritto a quei 3-4 quartieri di Ancona. Ma questa è una cosa, veramente, questo è un nemico invisibile, un nemico invisibile che non sai quando arriva. Era assurdo, il terremoto, sapevi che cioè anche quello è un nemico, diciamo, un po' invisibile, no? Però bastava stare all'aperto o in una situazione. Quindi
più che altro c'era tranquillo. Una sorta, è vero che il terremoto pure è una cosa imprevedibile, però c'era una sorta di arco temporale in cui dicevi va bene, adesso facciamo rallentare magari lo sciame sismico, facciamo, sì, e lì potevi sì. fare un ragionamento. Questa oggettivamente non ti dà modo di programmare, perché i dati comunque sono sotto gli occhi di tutti, non sono dati ad oggi che ci consentono di stabilire una ripresa.
Forse la sicurezza ce la darà il vaccino, speriamo che
assolutamente
questi eroi, questi medici, scienziati, ricercatori lo trovino il prima possibile, perché è quella, ecco, il momento dove potremo stare più tranquilli. Prima non so.
Franco, svaghiamoci un po', dacci qualche chicca di Amarcord, dai, qualche chicca delle tue.
Cambiamo argomento.
Sì, dacci qualche chicchetta di Amarcord, fatta bene.
Ma che chicchetta ti devo dire? Possiamo, non lo so, guarda, stavamo la società, stava organizzando,
esatto.
Stavo relazionando con l'avvocato Robert Egidi per quanto riguarda la festa dei 115 anni dell'Anconitana, e stavamo preparando alcune cose con il Corriere Adriatico. E io probabilmente avrei toccato un po' l'argomento dei vecchi o vecchissimi anni dell'Anconitana, e Robert mi diceva: Franco, dimmi 3-4 episodi di quei, diciamo, antecedenti la seconda guerra mondiale importanti dell'Anconitana, in modo che focalizziamo il tutto, no, su quei 3-4 episodi. Ma io direi che il primo episodio importantissimo, vabbè, a parte la nascita, è quello della finale, della semifinale scudetto, quindi la finale della zona centro-sud tra l'Anconitana e la Roma, che era l'Alba Roma nel 25, poi dopo 2 anni divenne la S Roma. Quella è una situazione importantissima. L'altra semifinale era Genoa-Bologna. E Genoa-Bologna fu una partita turbolenta, mentre magari la nostra contro la Roma, io adesso dico la Roma per semplificare, fu una partita un po' più semplice perché ci batterono abbastanza facilmente. Teniamo conto che le cronache dicono che alla Piazza d'Armi, nella partita in gara 1, c'erano migliaia e migliaia di spettatori, quindi tutti attorno. E quindi insomma fu veramente un evento grandissimo per la città. L'altra semifinale, Bologna-Genoa, arrivò fino alla gara 5 con veramente una turbolenza, scontri nella stazione di Porta Nova tra le due tifoserie con rivolverate addirittura, e alla fine la spuntò il Bologna e fece la finale con la Roma. Il Genoa era al suo 9° scudetto, aveva vinto 9 scudetti e puntava proprio in modo totale alla conquista della stella. Beh, non riuscì più a conquistare il 10° scudetto, quindi ripeto, la partita tra Genoa e Bologna, una partita equilibratissima, anzi 5 partite equilibratissime che portarono appunto il Bologna in finale, e il Bologna poi vinse quello scudetto. Il Genoa rimase con i 9 scudetti vinti precedentemente. Altro episodio sono gli ungheresi che vennero ad Ancona. Quindi erano 3 ungheresi nell'ordine: Molnar, Bakony e Amsel, ma 3 giocatori di squadre tra le più forti d'Ungheria e addirittura nazionali, e soprattutto Amsel, che era il portiere della nazionale ungherese, che batté tra l'altro diverse squadre tra le quali l'Inghilterra, e era la squadra più forte d'Europa sicuramente, diverse squadre blasonate. A fine anni 20 giocò in Italia, a Roma,
e venne battuta l'Ungheria proprio dall'Italia per 4-3 in una finale, in una partita molto molto combattuta, e dove appunto in porta con l'Ungheria c'era Ignac Ansel, che era stato fino a 2 anni prima il portiere dell'Anconitana.
Franco, ti mando un saluto intanto che sono arrivati, guarda, dal nostro Gianluca. Allora, un grande saluto a Franco Lorenzini, memoria storica del calcio dorico, da Gianluca. Beh, questa è una bella responsabilità.
Grazie,
vai con l'aneddoto.
Grazie Gianluca. E il periodo storico dell'Anconitana, per quanto appunto riguarda il pre-guerra mondiale, è quello della squadra che divenne, fondendosi con l'Emilio Bianchi Ancona, storica società del Rione Borghetto, divenne l'Anconitana Bianchi. E quindi nel 1931 si fusero le due società, che addirittura giocarono in quel campionato 30-31 il derby. Quindi ci fu appunto il derby Anconitana contro Emilio Bianchi Ancona, derby nazionale, a livello nazionale, perché erano in Serie C. Poi, visto che ambedue non andavano molto bene, si salvarono per un pelo e decisero di diffondersi. E l'Anconitana Bianchi poi, dopo, a distanza di qualche anno, conseguì una promozione in Serie B. Retrocesse, ma ritornò dopo pochissimo tempo di nuovo in Serie B con Fiorini, con Silvestrelli, con insomma una squadra fortissima di giocatori, e Fiorini e Silvestrelli poi andarono alla Sampdoria in Serie A. E Fiorini fino a qualche anno fa era colui che deteneva con 71 reti, no, lo scettro, il trono di capocannoniere del calcio anconitano. Poi Mastro Nunzio, come ben tutti sappiamo, riuscì a superarlo abbondantemente. Esatto. Abbondantemente, sì. E importante fu addirittura la partita di Coppa Italia che giocò nel 42 appunto l'Anconitana al Philadelphia con il grande Torino. Quindi contro la squadra di Mazzola, Ossola, Loic, Gabetto, e perdemmo 7-0, 7-1, se non mi ricordo mi sembra 7-0, però non si fecero drammi, perché il Torino era nel periodo dei suoi scudetti e era la squadra più forte, veramente la squadra di club
in assoluto, no?
Tra le più forti, sì, d'Italia in assoluto, tra le più forti Europa. Quindi giocammo una qualificazione di Coppa Italia appunto alla Philadelphia contro il grande Torino.
Franco, ti posso stuzzicare un attimo sull'attualità? Un po' Marco Lelli non rievoca un qualcosa di epico, no, per le tante cose che ha fatto qui con l'Ancona?
Allora, io non mi posso esprimere su Marco Lelli, perché
sei di parte.
Il papà, il povero papà, grande personaggio, e lo zio, il fratello del papà, con il quale ho lavorato per tantissimi anni, e Marco sono nati vicino a casa mia nel Rione San Pietro, per cui sono di parte, e persone veramente bravissime, il papà e lo zio. Marco, tra l'altro, quando debuttò con l'Anconitana nei primi anni '80, l'avevo anche seguito, insomma, chiaramente da tifoso, e quindi era l'orgoglio del nostro Rione, no? Quindi un corrionale che aveva debuttato in Serie C con l'Anconitana, quindi sarei molto molto di parte. Per quanto riguarda invece l'aspetto professionale, per quanto riguarda, ecco, l'aspetto umano, ripeto, è una persona veramente di famiglia eccezionale. Per quanto riguarda invece l'aspetto professionale, beh, i risultati parlano da soli, quindi che devo dire?
No, hai detto già, sì. Hai detto tutto praticamente. Marco è parte della nostra storia, magari non so, un domani la racconterai anche nei libri, Franco, visto che di libri state facendo bene, no? È andata bene la pubblicazione, quindi.
Sì, è stata una bella idea con Sergio Dubini, che saluto se all'ascolto, e abbiamo un po' fatto una cronologia. Ci sono tanti altri bei libri che parlano dell'Anconitana, in primis quello Orgogliosamente, scritto da Paolo, da Pierfrancesco e da Stefano.
Da Stefano, come Paolo Stefano.
E questo è un libro dove nella cronologia ci sono anche 150 aneddoti, tantissime foto, qualcuna dataci su delle privatamente, quindi anche inedita. E sì, è piaciuto e insomma ne siamo orgogliosi, anche perché quello che noi aspiravamo, abbiamo guadagnato tantissimo, come ti puoi immaginare, quindi cioè, a noi proprio non ci interessava assolutamente, anche perché poi ce l'ha gestito la casa editrice. La nostra soddisfazione è stata soprattutto sentire le persone che ci incontravano, che dicevano insomma che
avete fatto un bel lavoro, dai, questo è importante.
Sì, penso di sì.
Sì, sì, te lo dico io. Franco, io ti ringrazio personalmente per essere intervenuto e averci dato delle pillole di storia, e penso che tanto dovremo ancora combattere un po' contro questa emergenza, e sarà l'occasione buona per ascoltare ancora altre pillole da parte tua. Quindi stai disponibile questi giorni,
io
mi raccomando.
Vi ringrazio e veramente vi ringraziamo per quello che state facendo, perché ci fate compagnia tantissimo, quindi bravissimi, insomma.
Grazie Franco, buona serata.
Buon lavoro.
Ciao Franco. Ciao.
Ciao a te.
Bene, lasciamo Franco Lorenzini. Allora, un tuffo nella storia biancorossa, nella storia, nei racconti della squadra, ma anche della città, perché ricordiamoci, questo era un prodotto che tra altre cose avete ascoltato in anteprima mentre si veniva costruito nel programma che conduceva proprio Franco sulle nostre frequenze. Allora, ieri abbiamo dato lettura, mi hanno richiesto di riaggiornare il tutto. Allora, le consegne a domicilio abbiamo per adesso confermate due aziende che vi portano tutto a casa, quindi si va dalla macelleria, rosticceria, prodotti del supermercato. Una è La Bontà del Borgo in via Rodi 15, e vi do anche il recapito telefonico, è lo seguente: 071 20 47 95, Bontà del Borgo ad Ancona in via Rodi. Giustamente ci fanno sapere che le consegne verranno effettuate nella zona di Ancona, sia dei nostri prodotti senza una spesa minima, sia per quanto riguarda le offerte che fanno dei pacchi famiglia. Questo per rimanere nell'ambito appunto di quanto prescrive la normativa, di non uscire fuori dal comune né andare troppo lontano. Poi c'è Qualità e Amore, che effettua invece un discorso anche diverso, cioè vi consegna a domicilio i pasti sia per pranzo che per cena. Si può prenotare, quindi avviene poi la consegna tra fascia di pranzo 11-13, per la cena dalle 18 alle 20:30. In questo caso il numero di Ancona è sempre lo 071 24 13 206, lo ripeto, 071 24 13 206, per la zona di Loreto, il punto vendita di Villa Musone, 071 75 04 772, 071 75 04 772, servizio di consegna a domicilio che viene effettuato da Qualità Amore. Poi c'è il Bar Pertini, sempre ad Ancona in questo caso, che non consegna per quello che riguarda il prodotto alimentare vero e proprio, ma quello che viene accompagnato, quindi il beveraggio. Vedo già il nostro caro Peppe che ha alzato il sopracciglio. Birre speciali, vino e bibite, con la possibilità in questo momento c'è un'offerta particolare per le birre: ogni 5 acquistate una non la pagate, nel senso appunto prendi 5 paghi 4. E il Bar Pertini può essere contattato tramite i Facebook e Instagram, quindi potete contattarlo dalle pagine ufficiali. Adesso aspettiamo conferma anche del numero, abbiamo un numero di WhatsApp, però non so se questo è un numero che possiamo dare o meno. Allora, come funziona? Se avete un'attività e fate consegne a domicilio, fatecelo sapere e noi lo portiamo a conoscenza di questa vostra attività a tutti i nostri radioascoltatori. Ovviamente il tutto deve avvenire in forma amichevole, cioè noi non chiediamo niente, ma voi non dovete chiedere niente se fate la consegna a domicilio, cioè come ci fa sapere appunto il borgo antico di La Bontà del Borgo di Via Rodi, la consegna viene fatta gratuitamente, quindi stessa cosa dovete fare voi, se no non leggiamo per questo, ne leggiamo pochi di annunci, perché chi ci fa la cresta non va bene approfittarsene. Saluti a Malika che dice: buonasera a tutti, è sempre un piacere sentire la voce di Radio Tua, soprattutto di essere informati, grazie. Sonia che ci faceva sapere che si era bloccato tutto, lo sappiamo purtroppo,
abbiamo sbloccato.
Tranne la nostra pagina Facebook dove non siamo presenti,
sono giorni difficili anche per noi, comunque dai, teniamo duro, teniamo
si surriscaldano le attrezzature,
dai, teniamo
ci fermiamo
duro.
Ultimo break pubblicitario, state con noi sia sul FM che sul canale 606 del Digitale Terrestre.
Punto Biancorosso. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla Tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato dall'Oppe Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. La fortuna è una
ruota. Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Se vuoi gustare degli ottimi piatti davanti al panorama più bello di Ancona, il ristorante Pizzeria Orizzonte è quello che fa per te. Il ristorante Pizzeria Orizzonte vi offre menù di carne o pesce ed è pronto a servirvi anche ottime pizze. Ristorante Orizzonte, ottima accoglienza, cordialità e professionalità. È ad Ancona, in via Fratelli Zuccari 4 a Pietralacroce. Telefono 071 35 88 009.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Speciale attività commerciali.
Offri la consegna a domicilio dei tuoi prodotti, vuoi farlo sapere a tutti? Radio Tua e RMM, canale 606 del digitale terrestre, si mettono a disposizione con le loro frequenze radio e TV. Contattaci per avere ulteriori informazioni al numero verde 800 21 34 13 800 21 34 13 o inviaci una mail a radiotua@radiotua.it.
Bene, rientriamo dall'ultimo break pubblicitario, sia sulle frequenze di Radio Tua che sul canale 606 del digitale terrestre di Radio Marche nel mondo. Arrivano i saluti di Valdo.
Grandissimo, grazie per la compagnia che date, distogliendoci un po' dalle cattive notizie. Ciao a tutti, Valdo. Valdo, un abbraccione gigante, ti volevo chiamare uno di questi giorni, domani ti chiamo. Ecco. Perché sei mandato sto messaggio, quindi domani ti chiamo e grazie per l'ultimo regalo che mi hai fatto, è stato veramente eccezionale. Quindi un abbraccione al mio amico Valdo. Bene Stefano, ultima parte e come detto la dedichiamo come di consueto a chi questa emergenza la sta subendo tutti i giorni, forse più degli altri, e sono naturalmente i ristoratori. Oggi ho il piacere di dare il benvenuto qui in trasmissione all'amico, ex giocatore di futsal, ma anche un ristoratore di successo, Marco Ferrante. Buonasera. Ciao Marco.
Buonasera a tutti, buonasera a tutti.
Marco, se non sbaglio, tre ristoranti, l'Orange di Iesi, l'Orange di Falconara e Orange al Mare, no? Quindi ci siamo, o me ne scordo qualcuno?
No.
Senti, che giorni sono per te più degli altri probabilmente?
Sono giorni difficili perché il primo pensiero va ai dipendenti, sai, non è facile con tutti i dipendenti che ho arrivare alla fine, perché non si sa quando sarà questa fine, quindi siamo un po' preoccupati.
Quindi è la responsabilità dei dipendenti la cosa, diciamo, che ti fa stare più male.
Diciamo che la cosa che un po' più mi grava è quella, perché tanto sono loro il mio motore e quindi loro, parte ormai della famiglia Orange, e per me sono importantissimi e sai, per me e per loro vengono prima di tutto. Quindi questa indecisione, sì, quando certo. Si finisce, quando non si finisce, quando si riparte, non si riparte, un po' destabilizza l'ambiente.
Prima abbiamo avuto anche Massimo Lombardi che oltre ad essere allenatore naturalmente anche lui si occupa comunque di ristorazione e ci ha raccontato che vi aspettate comunque degli aiuti in questo momento, degli aiuti concreti visto quello che state passando.
Sì, li stiamo aspettando, ancora di concreto non c'è niente e vediamo come si muoverà questo governo, speriamo meglio possibile.
Marco, svaghiamoci un po', parliamo di calcio e di futsal, no? Perché tu sei stato giocatore di entrambe. Com'è stata la tua storia? Hai iniziato con il calcio e poi sei passato con il futsal, però con il calcio sei arrivato a buonissimi livelli, credo.
Diciamo che ho iniziato con il calcio con grandissime speranze e poi un grandissimo Roberto Pallotta con Paolo Perugini mi hanno portato subito nel calcetto e ho conosciuto Juninho, Campana, Bilò, Momi e sono rimasto lì perché... Sai, quando giochi con certi elementi, certi personaggi e vedevi fare delle cose eccezionali, ero piccolo, mi sono fatto ammaliare.
Marco, c'è anche la nazionale nel tuo passato, no? Tre giorni in nazionale, così. Cos'è mancato per esplodere definitivamente?
Ma no, non è che è mancato qualcosa, diciamo che ho dato priorità a altre cose. Il calcetto purtroppo non mi dava da mangiare come il calcio poteva aver fatto e quindi ho preferito proseguire da imprenditore e quindi da abbandonare certi tipi di categorie.
Come nasce questa passione della ristorazione? Perché poi ti sta dando tanto, perché effettivamente si sta bene nei tuoi locali, così come è nata questa passione della ristorazione?
Ma è nata perché da piccolo io avevo mio zio che aveva un albergo ristorante e tutta l'estate la passavo da lui, quindi mi sono subito appassionato lì. Poi mio cugino purtroppo è venuto a mancare da qualche mese.
Gianluca, l'abbiamo ricordato come.
Gianluca era mio socio, quindi abbiamo preso questa strada insieme e quindi tutto un merito è grazie a lui che ho preso questa strada. E niente, ora ci troviamo qui e cerchiamo di proseguire il meglio possibile.
Grande tifoso dell'Ancona, Gianluca, quindi l'abbiamo abbracciato tanto, mamma mia. E vabbè, hai fatto bene a ricordarlo, giusto ricordarlo. Marco, si ripartirà più forti di prima? Questo ti chiedo.
Ma guarda, noi ce la mettiamo tutta, nel senso che noi siamo qui in prima linea e tutti dipendenti di ripartire. Certo che più si va avanti, più la botta è dura. Quindi speriamo che prima possibile finisca questo virus, questa emergenza, e poi dopo partiamo
a tutto.
Hai pensato a un servizio a domicilio o è una cosa infattibile?
No, abbiamo pensato, lo volevamo fare subito, poi dopo, anche parlando col commercialista, c'è bisogno di una scia, c'è bisogno di qualche cosa un po' particolare, quindi abbiamo detto stiamo fermi perché in teoria il 25 si doveva ripartire, adesso hanno prolungato al 3, quindi non so se abbiamo fatto bene o male, però per adesso siamo fermi e aspettiamo.
Dai Marco, in bocca al lupo, stringi i denti e arriveranno tempi migliori. Un abbraccio.
Crepi il lupo. Grazie.
Ciao, ciao, ciao. Ciao.
Bene, lasciamo anche l'ultimo ospite della puntata odierna, Marco Ferrante, per quello che riguarda appunto Biancorosso. Grazie per averci seguito. Domani alle 13 andrà in onda, come di consueto, la nostra replica. Qualche dubbio sulla replica televisiva delle 2.30 dopo il blackout che c'è stato. Adesso sentiremo anche la nostra di replica. Ci sarà qualche disguido all'interno, ma insomma c'è quasi tutta, purtroppo. Un piccolo sbalzo di tensione ha creato qualche confusione mentale ai nostri computer.
Speriamo che domani, dai, non avremo di questi problemi, perché domani torniamo nuovamente qui alle 18, ci sono sempre io in conduzione nella speranza di riprendere questo DJ il prima possibile. Manca a tutti il DJ, però non si può fare, quindi no.
Intanto vediamo i vertici, insomma, sì, della regione, che sono stata... È stata proprio una bella botta, perché oltre al presidente della regione Ceri Scioli, che è finito in quarantena, si è messo in quarantena volontaria anche Rodolfo Giampieri, quindi il presidente dell'autorità portuale, e poi c'è Mastro Vincenzo, anche lui si è... Quindi praticamente tutto il vertice per quello che riguarda la regione è stato bloccato. Diciamo, per la maggior parte è una situazione volontaria in attesa del responso del tampone, però non si sa mai, visto che tutti hanno avuto contatti con Bertolaso, che era volato proprio ad Ancona per l'allestimento di questo ospedale da un 100 posti letto, poi 100, 130, insomma 100, in linea massima dovrebbe essere 100 posti letto. Antonio Mastro Vincenzo, appunto, come dicevo prima, anche lui fermato in via precauzionale, si è fermato in via precauzionale per il fatto di essere stati a contatto con una persona che è risultata positiva al Covid-19. Quindi non che Mastro Vincenzo, Ceri Scioli o Rodolfo Giampieri siano positivi, però in via precauzionale, in attesa che arrivino anche risponti da parte dei tamponi a cui sono stati sottoposti, si sono fermati proprio per evitare eventuali contagi, certo. I famosi asintomatici, cioè la possibilità di essere portatori del Covid-19 senza avere poi nessun sintomo reale. Questo è il rischio più grosso, per quello che da fra un po', facciamo un mese, ci si danna per evitare gli assembramenti, cioè il contatto ravvicinato tra più persone, perché è vero che ci conosciamo tutti, nessuno dice ma Tizio sicuramente non è, ti pare che lui sia stato infettato, ma non lo possiamo sapere perché può essere anche un portatore sano, cioè non avere nessun sintomo, e questo virus poi ci fa i danni.
Certamente. Certamente, hai detto bene Stefano, hai chiuso bene come sempre la trasmissione. Io personalmente vi ringrazio per averci seguito, speriamo di aver contribuito, come dice Valdo e come dicono tanti nostri amici, a farvi vivere qualche momento di spensieratezza. Questa è la cosa più importante. Personalmente, da me, ancora una volta, può sembrare banale, però grazie davvero di seguirci, perché in questi giorni è ancora più difficile, perché non c'è il campionato, non c'è il calcio giocato, quindi diventa complicato, però noi siamo naturalmente sempre qui, perché come ho detto in apertura di puntata, Radio Tua non è soltanto una radio calcistica, è principalmente una radio che parla di calcio, ma è anche la radio degli anconetani e di tutta la città. Questa è la cosa importante. Stefano, lascio chiudere te come sempre.
Ma hai chiuso benissimo tu, quindi do appuntamento a domani e ringrazio Luca Perilli e gli amici di RMM che aumentano la nostra fascia di copertura. L'appuntamento anche con loro è rinnovato. A domani, sempre alle ore 18 in questo nuovo orario, proprio per stare più vicini a voi. A domani.
Punto Biancorosso. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.